ancora dopo. Va bene, allora segretario, appello.
Buonasera. Buonasera. Sindaco Pellizzari Paolo.
Presente.
Bedin Gino. Zanotto Michele. Zanella Loredana. Rappo Lisa. Chimento Giulio. Rappo Gianluca. Trentin Alice. Gozzi Paolo. Muraro Valentina. Sterkle Gabriella. Carollo Paola.
Presente.
Zoll Flavia.
Presente.
Trentina Alice.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Passiamo al punto numero 1, lettura e approvazione verbali sedute precedenti. Ci sono c'è qualche osservazione, qualche rettifica da fare? Le delibere che andiamo ad approvare sono quelle della seduta del 5-4-2018, 16-17, 18, 20, 21 e 22 e quelle della seduta del 24-5-2018, numero 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33. Se c'è qualcuno che chiede la parola nella facoltà, se no pongo in votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrari? Nessuno? Astenuti?
Sarò presente, sindaco.
Vabbè, ma allora ci si astiene o non si partecipa alla votazione? Non è che uno possa non votare né, presente, né a favore né contro né astenuto. Cioè non c'è una quarta opzione. Partecipa alla votazione, consigliere Zorn.
Certo.
Allora, è favorevole o contraria o astenuta?
Sindaco, scusi, ma se ero assente, come posso essere favorevole? O come posso votare?
Ha letto le delibere?
Ciao, consigliera. Ma...
Allora,
sì. Brava, si astiene, dai. Allora, quanti astenuti? Due. Tornano i conti? Bene, ringrazio. C'è l'immediata eseguibilità, non penso. Allora passiamo al punto numero 2, comunicazione del sindaco della giunta. Allora passiamo subito alla comunicazione numero 1, che è la comunicazione che vi avevo già dato nel consiglio precedente dell'avvenuto deposito della domanda presso la regione per il finanziamento del primo stralcio della nuova foscolo. Chiedo all'architetto Zoncato se ha qualche diapositiva da mostrare al Consiglio in modo che capiamo di cosa si tratta.
Buonasera, la presentazione che si farà un po' stasera è un po' il progetto sia preliminare che è stato presentato, dove viene un po' illustrato l'idea di quello che è la nuova foscolo come materiali, come spazi. E poi, se volete, come già sapete, non è stato presentato tutto il nuovo polo perché c'era un problema di finanziamenti, che non era finanziabile tutto, quindi è stato presentato un primo stralcio. Allora, l'idea fu appunto, come vedete, di utilizzare l'attuale spazio di dove già esiste la scuola Foscolo per ricavare il nuovo polo scolastico attraverso comunque gli stessi spazi e l'utilizzo di un elemento sulla rotatoria, praticamente a sviluppo verticale, e con i piani della Foscolo che invece si muovevano per andare a un'idea nuova di concezione di progetto rispetto
a... sì. Un'idea un po' nuova di progetto, quindi come vedete con una rotazione dei piani e più o meno questo elemento verticale in corrispondenza. Con un parcheggio utenze rifatto dove adesso c'è un parcheggio di ghiaia, un ingresso principale un po' più protetto appunto nella zona dove c'è il parcheggio, un ingresso come attuale da via Montelungo e il mantenimento della palestra esistente e degli spazi esterni esistenti. Questa è un po' l'immagine che si voleva dare del nuovo polo. Per quanto riguarda gli spazi, è stata concepita con la suddivisione tra quello che è la scuola media e quello che è invece la scuola elementare, e nell'elemento verticale il ricavo di una serie di servizi a piano terra, un auditorium usufruibile anche dalla comunità al di fuori dell'attività didattica, dell'attività scolastica. Sono state fatte uno studio su 15 aule per la scuola primaria e 9 aule per la scuola media, con ricavo di una serie di laboratori, di spazi multiuso e piccole aule, come vedete questa qua, che se vedete che indico, sia per le attività di recupero e per le persone che hanno bisogno di sostegno, sia per comunque uso un po' più specifico dei blocchi bagni e poi appunto le aule attorno. Come vedete la divisione è sempre stata mantenuta netta, ma allo stesso tempo con la possibilità di lavorare insieme per i due cicli scolastici. E poi per quanto riguarda la torre si alza per avere degli spazi e dei laboratori ad uso della scuola, come dei laboratori che potrebbero essere dei laboratori di arte, una piccola palestra e delle aule speciali.
Scusa, leggo bene, sono 5 piani, piano quinto?
Per quanto riguarda solo la torre, sì.
La torre sono 5 piani?
Sì. Come tecnologia costruttiva viene usato il legno, l'XLAM, che è una fibra in legno praticamente abbinata a travi lamellari, che consente sia di essere veloci nella costruzione, ma soprattutto di avere una struttura dal punto di vista sismico innovativo, dal punto di vista energetico ad alta sostenibilità e dal punto di vista termico anche questa comunque con una buona resistenza e non ultima la flessibilità di costruzione, perché è tutta pannellata, quindi si riesce a costruire. È una struttura che adesso viene utilizzata moltissimo nelle scuole grazie alla sua versatilità, al discorso acustico, perché ben si presta all'isolamento e a una buona acustica nelle aule. Quindi una idea un po' nuova di scuola per quanto riguarda gli spazi, che vengono utilizzati sia spazi multimediali sia spazi di relazione, e allo stesso tempo con l'utilizzo delle nuove tecnologie, con l'utilizzo di pannelli fonoassorbenti, degli ambienti di relazione più innovativi. Questo qua vediamo ad esempio dei particolari che possono essere nelle sale un po' più aperte dove abbiamo bisogno di isolamento. Sto andando abbastanza veloce per non... sì, perché è una comunicazione. Come già detto, viene fatta solo un primo stralcio che si può vedere, praticamente è la parte verso la rotatoria. Anche se inizialmente questa era stata pensata per la scuola media, comunque questa è versatile, le aule ovviamente vanno bene come dimensioni sia per le media che per le elementari, quindi era la parte costruttiva più semplice e più funzionale da realizzare, perché consentiva comunque di mantenere degli spazi esterni molto ampi tra la scuola e la palestra. e poi degli spazi esterni che ovviamente devono un po' rispecchiare il bisogno di gioco e anche di colore, di vivacità che deve avere appunto una scuola. E questa è un po' la parte che è stata chiesto come finanziamento, come primo straccio funzionale, che ha il suo blocco di scale, di servizi autonomo con un atrio, una zona interciclo e la possibilità comunque di avere l'auditorium che avevamo detto e nel piano superiore avere i laboratori da destinare all'attività della scuola media.
Allora, adesso grazie architetto Zoncato. Per riassumere, il progetto, l'idea di programmazione di edilizia scolastica prevede in questa zona il polo scolastico elementari medie con la futura accorpamento di Mistro Rigo e Foscolo. Progetto complessivo quasi 6 milioni di euro. L'attuale bando finanzia fino a 3 milioni di euro, per cui abbiamo pensato di dividere il progetto in due stralci, di cui il primo riguarda solo ed esclusivamente l'abbattimento e la ricostruzione della nuova Foscolo. Costo complessivo 3 milioni e 900 mila euro, 3 milioni finanziati se arriveranno dallo Stato tramite questo bando regionale e 900 mila euro dovremo tirarli fuori noi. Questa è l'operazione complessiva. Adesso stiamo parlando in una programmazione che è quella che vi ho detto, cioè di accorpare a torri Mistro Rigo e Foscolo, stiamo parlando solo della nuova Foscolo, cioè del primo stralcio. Punto. Questo è quello che è stato presentato, quello che vi dico perché è uscito sui giornali, che è uscito il primo risultato della graduatoria 2018, che noi ci siamo inseriti nell'annualità 2019, per cui non 2018-2019, perché altrimenti il requisito per entrare nel 2018 era la pronta cantierabilità, che noi non abbiamo perché siamo arrivati fino al progetto definitivo. Questo è proprio in estrema sintesi. La cosa che vi posso dire, al di là dei numeri, delle aule, eccetera, è che gli spazi sono ridondanti, cioè sono abbondanti rispetto a quelle che sono le richieste. Perché? Perché c'è l'aula auditorium, che noi chiediamo, che vorremmo che venisse costruita per funzionare sia da aula magna ma anche da aula che sia più capiente rispetto a questa stanza, che arriva fino a 99 posti come capienza permessa, l'agibilità qua prevede fino a 99. Noi vorremmo avere uno spazio che ti permetta di fare oppure di organizzare qualche evento, qualche attività culturale che sia che permetta la partecipazione di un numero più elevato di persone, e questo è l'auditorium. Inoltre, dal momento che quando si costruisce come dire, una volta, abbiamo ragionato come dire, per avere degli spazi in più piuttosto che accorgerci che abbiamo bisogno e perciò che abbiamo costruito degli spazi in meno. Perché se un domani ci sarà la diminuzione della natalità, ci sarà tutta una serie di fenomeni che renderanno degli spazi liberi, saranno spazi liberi che verranno messi a disposizione della comunità. Un esempio, biblioteca, tanto per capirci. Questa è un po' la programmazione generale, ci ritorneremo, però era importante fare questo passaggio e comunicarvi l'avvenuto deposito con almeno delle caratteristiche principali in termini economici, in termini di programmazione, in termini di tempistiche che vi si sono potuti comunicare in questa fase del Consiglio. Bene, chiuso questa fase della comunicazione per quanto riguarda la nuova Foscolo, io speravo che arrivasse.
No, perché il regolamento dice che possiamo intervenire un attimo sulle comunicazioni per 5 minuti. Sì, quello qua, articolo 29, comma 1.
No, le comunicazioni sono comunicazioni, no. Ma comunque non si è mai zittito nessuno, per cui prego.
Molto veloce, però insomma, volevo fare un piccolo appunto anch'io. Allora, innanzitutto il primo punto che poi genera anche un po' gli altri è questo. Si è riflettuto sul fatto che il costo di demolizione dell'attuale scuola è, tutto sommato, considerevole, penso che non sia un costo trascurabile. E può essere al pari di un costo di acquisto, acquisizione di un terreno dove andare a insediare la scuola nuova? Cioè, ha senso buttare via soldi per buttare giù la scuola quando possiamo andare a comprare un terreno da un'altra parte ed edificare ex novo? Secondo, se si butta giù una scuola, comunque si perde un valore, perché quell'immobile che è vecchio, che c'era, viene comunque demolito e quindi si perde valore. Ha senso perdere il valore della vecchia scuola e non magari ricondizionarla, certo investendo anche lì e avendo degli spazi nuovi in Arpugnano, in Torri, e costruire così la nuova scuola? E, in effetti costruire qui la scuola nuova a Foscolo, utilizzando poi gli spazi dell'area esterna, quella del parcheggio e del parcheggio quello in Sassi, si vanno a occupare gli unici parcheggi che sono per il centro di Torri, per l'abitato di Torri, e si genererebbe poi un picco, verso diversi picchi di traffico per bus, per macchine, per i genitori, per il momento di entrata e di uscita dalla scuola non indifferente. Quindi volevo che rifletteste su questi argomenti, e poi uno su tutti, che a me preme molto perché è una cosa che non avete fatto con altri ambiti, tipo la Frasini, è se questo progetto è condiviso o non è condiviso dalla collettività. Non è che voglio una risposta, è un invito per questo a condividere questo progetto con la collettività.
Allora, io rispondo soltanto all'ultima, perché tutto il resto sono degli inviti a riflettere, che ovviamente accetto, accolgo, e non mancheremo di ritornarci, anche se questa idea non è nata in una mattina dove poi come si sveglia, ma insomma è frutto di un ragionamento abbastanza elaborato. Per quanto riguarda l'ultima parte, perché dopo capisco che questo è un po' un argomento che ritornerà, ma è anche giusto che sia così, ricordo a tutti l'assemblea, che è stata l'assemblea più partecipata da quando almeno questo mandato mio di sindaco, con i genitori della Foscolo, quando abbiamo comunicato che la Foscolo non è a norma antisismica, ma non solo non è a norma per un qualche cavillo costruttivo che magari ti impedisce di avere l'1% in più per essere a norma, ma la sostanza comunque è solidità. Non è a norma nel senso che la soglia di sicurezza la vedono in cartolina, nel senso che la soglia è 1 e mi pare che qua siamo, architetto Zoncato, 0,15. Cioè la soglia è 1 e qua siamo a 0,15, non so se mi spiego. Fra le altre cose sono stati spesi 100.000 euro per la cosiddetta messa in sicurezza, cioè i lavori fatti l'anno scorso, 2017. Ecco, sapete quanto ha aumentato da 0,15 l'indice di sicurezza antisismica? 0. 0,15 era prima, 0,15 dopo. Sono stati lavori inutili? Certo che no, nel senso che si è messo in collegamento tutti gli elementi e si chiama messa in sicurezza, ma non messa a norma. Cioè abbiamo fatto un passo in avanti, ma l'indice di sicurezza o di insicurezza è ancora quello di prima. Allora, i ragionamenti che abbiamo fatto sono questi, cioè vale la pena ristrutturare, investire, rimettere mano su un qualcosa che è strutturalmente pensato, costruito, realizzato sulla forma di un capannone industriale, oppure è meglio abbattere e ricostruire? E la risposta è stata la seconda cosa, cioè è più conveniente, più razionale, più economico e più lungimirante abbattere e ricostruire. Poi tutto il resto ci torneremo. Comunque torniamo all'assemblea più partecipata con i genitori della Foscolo, durante la quale noi abbiamo detto la verità, cioè quello che era l'indice di insicurezza della scuola, e abbiamo deciso di procedere su due binari. Il primo, di incominciare a progettare, pensare e trovare i finanziamenti per costruire una scuola sicura a norma, per cui è stato frutto di una decisione collettiva. Secondo, nel frattempo di mettere mano per fare tutto quello che si poteva fare, perché aspettando i finanziamenti non è che puoi rifiutarti di porti il problema, ma nel frattempo cosa facciamo? Frequentare i bambini in una scuola che è altamente insicura. Per cui abbiamo fatto quei lavori del 100.000 euro. È stato un processo, come dire, di partecipazione, per cui da questo punto di vista mi sento molto tranquillo che le cose sono state non solo pensate, sono state anche decise in maniera partecipata. Detto questo, se riterrete ci torneremo e ovviamente dedicheremo molto più spazio alle caratteristiche costruttive, perché insomma qua ci sarebbe molto da dire. Questo è un edificio in classe A, ha impatto energetico praticamente zero o quasi, cioè il più alto e il più avanzato possibile, assolutamente a norma antisismica, ma questo è anche inutile dirlo, e tutta una serie di accorgimenti che creeranno una vera rivoluzione nel concetto di spazio scolastico, perché il concetto di spazio con l'aula che è lì e sempre quella viene completamente rivoluzionato per i materiali usati, perché saranno tutti fonoassorbenti, le aule saranno climatizzate, ci sarà un microclima interno tarato aula per aula, per cui con una definizione dell'ambiente, della qualità dell'ambiente interno assolutamente impensabile e sconosciuta, almeno a me che ho frequentato le scuole 30 anni, anche di più, ma impensabile a chi frequenta la scuola adesso, cioè le nostre scuole così come sono e così come ce le troviamo. Il pittore non ci hanno ancora pensato, ma accogliamo molto volentieri i suggerimenti. Bene, allora io aspettavo Giulio Chimento per fargli i complimenti per la nascita.
Sta arrivando,
ma le comunicazioni sono adesso.
Scusi, posso fare una piccola osservazione?
Una piccola osservazione? Prego, piccola osservazione.
Allora, io l'ho ascoltata, come sempre, con molta attenzione e ho seguito il percorso dell'anno scorso, 2016, quando abbiamo coinvolto le famiglie e abbiamo spiegato che le scuole non erano in sicurezza. Allora io le chiedo, quando lei ha sponsorizzato lo spettacolo del 26 aprile per i ragazzi e i genitori della Foscolo, la palestra che è stata allestita per tale spettacolo aveva le norme di sicurezza approvate, in particolare quella antincendio, oppure no? Oppure lei ha fatto un po' un azzardo?
Allora, mi sfugge un po' il senso, se non nel cogliere dell'acido muriatico in questa osservazione. Ma a parte questo, le giro la domanda. Abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male fare quell'iniziativa culturale in palestra a favore dei ragazzi, a favore dei genitori, a favore della cultura, o abbiamo fatto male? Punto. Questo è il discorso. Per quanto riguarda la sicurezza, ci siamo attrezzati per tutto quello che potevamo prevedere, cioè con la protezione civile, con tutta una serie di altre soluzioni e organizzazioni per eliminare o ridurre al minimo quello che era il rischio per chi partecipava. E qua chiudo. Ricordo che era un'attività didattica, per cui... Bene, allora aspettiamo Giulio Chimento, mi permetterete che quando arriva gli facciamo i complimenti per la nascita di Cesare. E passiamo al punto numero 3, approvazione schema di convenzione con la stazione unica appaltante della provincia di Vicenza per i lavori e le forniture di beni e servizi. Allora, questa è l'approvazione, o meglio, di fatto è il rinnovo della convenzione che abbiamo con la provincia, che ricordo a tutti i consiglieri, ma ricordo anche al pubblico, la provincia è l'ente che fa gli appalti a nome e per conto del comune. Siccome ultimamente mi sono divertito molto a sentire una barzelletta, no? Cioè tipo il sindaco vuole i 4 milioni al polo scolastico perché così gestisce gli appalti, chissà cosa c'è sotto, eccetera. Sappiate che le gare d'appalto le gestisce la provincia. Cioè noi qua, neanche se volessimo, ci metteremmo il naso dentro. Questo è un piccolo inciso anche per, prevenire delle barzellette che incomincio a sentire, che sono veramente molto esilaranti. Detto questo, a parte la battuta che mi sia consentita, è il rinnovo della convenzione che avevamo già in essere, per cui la provincia fa gli appalti a nome e per conto del comune. Perché? Perché la legge vuole che ci sia una stazione unica appaltante, che da anni è la provincia, però la convenzione è scaduta, per cui io pongo all'attenzione del Consiglio Comunale l'approvazione o il rinnovo di detta convenzione. Ovviamente se c'è la richiesta di parola, molto volentieri, prego consigliera Carolo.
È più che altro una richiesta, una vostra opinione in merito a questo servizio. Avevo
perché è obbligatorio, siamo tenuti insomma ad appoggiarci al servizio provinciale. Mi chiedo. Non funziona, ma è da un ok, adesso mi sentite? Allora ci chiedevamo come gruppo, voi che percezione avete avuto di questo servizio? C'è un servizio efficiente che funziona, che supporta effettivamente le entità comunali? C'è una convinzione del migliorare? Secondo voi ci sono delle migliorie o meno, insomma, nel senso che proprio non conosciamo, non essendo amministratori, questo aspetto?
Grazie. Allora, non è che la legge imponga di andare in provincia per fare la gara di appalto, o meglio, la legge no, prevede le stazioni appaltanti che devono avere determinate caratteristiche. La provincia è una delle soluzioni possibili. Può anche essere richiesta da parte del comune, se noi volessimo gestirci gli appalti in casa, potremmo attivare una procedura per essere individuati come stazione appaltante. Però questo vuol dire tutta una serie di conseguenze in termini di professionalità, di aggiornamento, anche di personale, di disponibilità di personale, che sono come dire, molto, molto delicate, nel senso che si possono fare tanti errori, però non è assolutamente ammesso fare un errore su una gara d'appalto, perché si hanno conseguenze devastanti sia per il lavoro che viene appaltato, sia anche per un rapporto di fiducia con i cittadini. Per cui la scelta della provincia è stata una scelta, cioè non è stata, come dire, un obbligo. Per quanto riguarda il rapporto con la provincia, se siamo contenti o meno, provincia, stazione unica appaltante, allora qua io mi permetto di fare una battuta, cioè quando si fa un appalto e si vuole perciò procedere nella realizzazione di un'opera pubblica, si vorrebbe che l'appalto fosse immediato, veloce, efficiente e si vorrebbe che fosse fatto per il giorno prima. In realtà ci sono i suoi tempi perché ci sono le pubblicazioni, c'è l'apertura, ci sono i verbali da fare. E la provincia, oltre al comune di Arcugnano, anche tanti altri comuni. Per cui, come dire, fatta un po' sta premessa, io devo dire che noi non possiamo che ringraziare la provincia per la professionalità con cui ci ha sempre seguito e con la celerità che ha svolto tutte le gare d'appalto che abbiamo portato alla sua attenzione. Per cui, se poi riportiamo in Consiglio Comunale la convenzione, vuol dire che il giudizio è positivo.
Ho visto il sindaco giocare in difesa questa sera con la barzelletta sugli appalti.
Sì,
però
Beh, più che in difesa, in attacco, perché
in difesa, perché si è messo a sorridere su questa cosa che in realtà è molto importante. Non si sente molto, però non so se va bene. Importante come argomento, è un argomento importante. E ben venga, ovviamente, noi siamo favorevolissimi al fatto che la provincia possa gestire gli appalti, quindi ci dà sicuramente più tranquillità. Però vorrei capire se gli appalti che ci sono oggi sul territorio, tra cui faccio un nome fra tutti, Bedinstrade, è un appalto della provincia o se è un appalto comunale. Perché vedo girare sempre le solite ditte e non vedo invece una grande movimentazione di tutte le altre ditte che sono sul territorio. E quindi volevo capire se la provincia gestisce l'intero parco appalti, se gestisce una parte, o se invece rimane ancora l'affidamento diretto e l'uso di questo strumento da parte del Comune per delle opere più piccole, evidentemente.
Allora, si ricorda che ad inizio amministrazione uno dei suggerimenti, delle esortazioni, degli auspici fatti dalla sua persona, anzi appuntati come una medaglia che io riconosco come tale, era quella di far lavorare le ditte del posto. Ecco, ditta Bedinstrade c'era prima di me, per cui ha lavorato con lei, c'è adesso, e per quanto riguarda gli appalti, io proprio sugli appalti non ci metto il naso, nel senso che è l'ufficio tecnico che si arrangia nella sua piena autonomia, perché ricordo anche come formazione a tutti i consiglieri e al pubblico che è dal 92 che la legge ha separato la parte gestionale dalla parte di indirizzo e controllo politico. Per cui l'ufficio tecnico agisce in piena e assoluta autonomia e gestisce tutto quello che deve gestire a norma di legge. Allora ci sono gli appalti sopra soglie, che sono dai 40.000 euro in su, che seguono le procedure della provincia. Ci sono gli appalti, cioè le cose che bisogna fare in termini molto veloci, dai 40.000 euro in giù, che è di piena competenza della provincia, per cui è la dell'ufficio tecnico, per cui è l'ufficio tecnico che vede e provvede. E né il sottoscritto né gli assessori ci mettono il naso, perché non vogliamo assolutamente confondere il nostro ruolo, che è quello di indirizzo politico, dal ruolo gestionale che spetta agli uffici. Detto questo, spero aver risposto, insomma, se ci sono altre domande, se no chiudo e pongo in votazione. Per dichiarazione di voto, chi è? Allora pongo in votazione chi è favorevole alla delibera numero 3, è pregato di alzare la mano. Dare unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Poi è arrivato il consigliere Giulio Chimento. Caro consigliere, in fase di comunicazione, ma faccio un'eccezione, volevamo fare gli auguri, complimenti per la nascita di Cesare. E qua, cioè, devo dire che il Consiglio Comunale ha fatto la sua parte, sta tornata. Per cui vedo Valentina e adesso consigliere Chimento, per cui complimenti alla mamma soprattutto. Vabbè. Va bene, passiamo al punto numero 4, approvazione e convenzione per la gestione del centro per l'affido e la solidarietà familiare del distretto est dell'Ulsotto Berica. Passo la parola all'assessore Zanella.
Allora, si va a regolamentare in convenzione praticamente il CASP, che è il centro per l'affido e la solidarietà familiare, che è già comunque come servizio in essere dal 2008. Allora, la convenzione è stata approvata il 10 maggio nella conferenza dei sindaci e adesso tutti i comuni aderenti devono passare per la ratifica in Consiglio Comunale. Si tratta di una convenzione che vede Vicenza come capofila, i 34 comuni aderenti più l'Unione dei Comuni del Basso Vicentino. Si fa la convenzione proprio perché ci sono stati inseriti nuovi comuni e anche per l'unione delle UNS, l'UNS 6, l'UNS 5, che è diventata Ulsotto Berica. Il centro praticamente consta di un assistente sociale del Comune di Vicenza, due psicologi ad incarico professionale, un amministrativo dipendente del Comune, e poi le spese di gestione, affitto e spesa promozione e divulgazione. La promozione e divulgazione viene fatta nelle sedi comunali e noi per questo tema abbiamo fatto già due incontri. La convenzione ha durata tre anni e i comuni pagano il saldo sul rendiconto. Si paga un 30% in base alla popolazione residente dai 0 ai 18 anni ed eventualmente il 70% sulla base dell'effettiva presenza di affidi nel Comune di Arcognano. Noi come Comune di Arcognano comunque affidi non ne abbiamo in questo momento, neanche negli anni passati, e quest'anno abbiamo pagato 2.023 euro.
Grazie Assessore, aperta la discussione. Prego.
No, affidi no.
Siamo affidi familiari. Né di tipo diurno, né affidi completi.
Altri interventi? Allora dichiaro chiusa la discussione. Dichiarazione di voto? Nessuno. Allora poniamo. Pongo in votazione la delibera numero 4, chi è favorevole pregato di alzare la mano, dare unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole, unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Grazie. Passiamo al punto numero 5, comunicazione delibera di giunta comunale contenente il prelevamento dell'apposito fondo di riserva, fondo rinnovi contrattuali. Passa la parola all'assessore Bedini.
Allora si tratta di una comunicazione che abbiamo anche discusso. discusso e presentato in Commissione Bilancio, di un prelevamento da un fondo di riserva che non è il classico fondo di riserva del bilancio, è un fondo creato ad hoc per andare a sostenere gli eventuali ulteriori costi per i rinnovi contrattuali. C'è stato il rinnovo contrattuale dei pubblici dipendenti che ha comportato, anche se in maniera molto bassa, degli ulteriori costi per l'amministrazione e naturalmente i soldi sono stati prelevati da questo fondo che era stato costituito ad hoc.
Passiamo al punto numero 6, comunicazione e delibera giunta comunale avente progetto bilancio e previsione 2018-2020, variazione del bilancio di cassa, anche a seguito del riaccertamento ordinario dei residui. Cioè io qua chiedo scusa ma al pubblico più che altro, ma sono tutte delibere tecniche, però la legge le impone, per cui prego l'assessore Bedini.
Anche qua una comunicazione che è transitata per la Commissione Bilancio, comunicazione che accerta che il bilancio del Comune di Arcugnano alla data odierna rispetta tutte le caratteristiche e i parametri previsti dalla legge.
Bene, grazie. Passiamo al punto numero 7, verifica e salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 188/2000 numero 267. Passo la parola all'assessore Bedin. Mi permetto soltanto di sottolineare che abbiamo tutti i pareri favorevoli del revisore del conto degli uffici, anche questo è un passaggio puramente di natura tecnica. Diventerebbe di natura politica se gli equilibri di bilancio non fossero rispettati, ma siccome lo sono, comunque prego l'assessore Bedini.
Anche qua transitata in Commissione Bilancio, ha già detto tutto il sindaco, per cui non c'è nient'altro da dire.
C'è qualcuno che chiede la parola? Passiamo in votazione, andiamo via veloci, bene, ringrazio, allora pongo in votazione, prego.
Conto leggendo la proposta di delibera. Provi a guardare le premesse, perché nelle premesse c'è scritto che con deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna è stato presentato il documento unico di programmazione del DUP. E allora noi eravamo in dubbio che fosse il DUP. Allora...
Bene, chiediamo alla Regione del PINAF, al segretario comunale. Può ripetere perché forse non mi ha sentito. Bene, grazie. Allora, specificato questo, pongo in votazione la delibera in oggetto, per chi è favorevole per alzare la mano. Mi pare allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favorevoli, contrari, nessuno, astenuti 4. Ringrazio. Immediata eseguibilità della delibera, che favorevole per alzare la mano, 9, astenuti 4, contrari nessuno. Bene, ringrazio. Allora, passiamo, verifica se arriva, al punto numero 8, variazioni, punto numero 8, approvazione e variazione di bilancio e previsione 2018-2020. Allora, su questa variazione di bilancio ci sono delle cose significative che immagino daranno adito a una bella discussione che ci approntiamo ad affrontare. In buona sostanza, il ragionamento che noi abbiamo fatto è quello di rendere immediatamente disponibili tutte le cifre che abbiamo a disposizione per partire con i lavori che sono cantierabili. Per cui, in modo particolare, noi abbiamo pensato, anche a seguito di tutta una serie di incontri che abbiamo fatto con la scuola Mistro Rigo, Comitato Genitori, e con chi ha, fra l'altro, ha da anni presentato una richiesta per mettere a posto, per mettere in sicurezza la parte esterna del proprio complesso, abbiamo pensato che fosse il caso di dare spazio a questa richiesta, stanziando la relativa cifra per poter procedere e partire con i lavori. Poi un'altra voce che mi permetto, anche se è molto relativa, che però ci tengo a sottolineare, è quella della messa in bilancio, che almeno a memoria mia è la prima volta, di una cifra per incominciare la politica a favore degli anziani. Sappiate, questo lo comunico al Consiglio Comunale, che abbiamo intenzione di partire nei prossimi mesi, tempi ovviamente tecnici permettendo, con la creazione di un centro ricreativo per anziani, perché la politica degli anziani di fatto non è mai stata affrontata in questo comune e riteniamo che incominci ad essere un'emergenza. Per cui centro ricreativo non c'entra niente con la parte sanitaria, ma c'entra molto di più con la parte sociale e culturale. Perché è anche giusto che una famiglia che ha un anziano che non può essere lasciato solo in casa non possa determinare e condizionare in modo assolutamente pesante, come lo è adesso, la vita di tutta la famiglia, ma è giusto che ci sia uno spazio dove questo anziano possa essere portato per il suo divertimento, per la sua, anche da un certo punto di vista, cura, ma non in senso, ripeto, sanitario, ma cura nel senso che ci sia qualcuno che si prende cura, che abbia a cuore la sua presenza e che, come dire, lo segua nei minuti, nelle ore che verrà affidato a questo centro ricreativo. Non sfugge il discorso che abbiamo tolto i soldi dalla materna Pasini, perché non abbiamo alcuna intenzione di procedere con il rinnovo della convenzione, per cui li abbiamo messi a disposizione per questi altri. Questo è il nucleo e il senso di questa variazione di bilancio che ovviamente pongo in discussione, aprendo la relativa parte e il diritto che hanno i consiglieri comunali a chiedere la parola per chi
posso.
Chiesto prima la parola.
Allora, siccome notoriamente i microfoni non funzionano molto bene, mi sono permessa di scrivere il mio intervento che poi darò al segretario al verbale. Allora, dichiarazione di voto, punto all'ordine del giorno numero 8, variazione al bilancio di previsione 2018-2020. Egregio Sindaco Paolo Pedizzari, assessori, consiglieri, cittadini presenti. L'esito della votazione di questo punto all'ordine del giorno cambierà la storia del nostro comune. Mi riferisco, appunto, allo stralcio del capitolo 1248, quindi minori spese, e cioè della somma prevista a bilancio 2018, che era stata prevista, di 58.000 euro come contributo all'Associazione Pasini per il sostentamento della scuola per l'infanzia. Un impegno economico, certo, importante, ma che è anche un riconoscimento di un servizio svolto a favore delle famiglie, da più generazioni ancora oggi insostituibile, che dall'anno scolastico 2020-2021 verrà a mancare, bilanci alla mano. Mai avrei pensato che il gruppo politico di cui facevo parte sarebbe arrivato a questo punto, con l'arroganza e la prepotenza che abbiamo visto negli ultimi mesi. Nella scorsa campagna elettorale abbiamo chiesto l'appoggio a mio padre, ex sindaco del comune, classe 1938, che la Pasini l'ha vista nascere. Cosa posso dire a lui e alla sua generazione di tutto ciò? Che mi dispiace sia andata così. Lei, sindaco, sa bene che questa scelta è impopolare e può compromettere l'esito delle prossime elezioni a suo favore. E quindi ha pensato bene di impegnare la somma prevista per la Pasini per un intervento importante, come ha detto lei, e richiesto da anni dagli insegnanti e dai genitori della primaria Mistro Rigo. Mi riferisco alla variazione di bilancio, quindi maggiori spese, di 40.000 euro per la sistemazione del cortile della scuola Mistro Rigo. è squallido, Sindaco, che per trarre un vantaggio politico immediato, rivolto principalmente alla sua persona, lei non esiti a mettere una scuola contro l'altra, cittadini e genitori gli uni contro gli altri. È più importante il cortile della scuola Mistrorigo o i servizi sociali della Pasini? La risposta è nei 40.000 euro per spettacoli e intrattenimenti previsti da aprile a settembre 2018 di spesa da questa amministrazione. Anche questa è una scelta che ovviamente io non avrei condiviso. Non cado, Sindaco, in questi giochetti di basso livello e dichiaro il mio voto, ovviamente contrario, al punto numero 8 all'ordine del giorno, relativamente al capitolo 1248 delle minori spese, quindi a prelevare i soldi della Mistrorigo e della Pasini e determinarli alla Mistrorigo, con la certezza che potrebbe trovare in altri capitoli il finanziamento per il cortile della scuola Mistrorigo. Eccetto quindi per il capitolo citato, il mio parere è favorevole per le restanti variazioni.
Grazie consigliere, prego consigliere Gozzi.
Ovviamente anche per me questa variazione di bilancio è incentrata sulla variazione 1248 che riguarda la scuola materna Pasini, con la riduzione dei 58.000 euro destinati alla stessa. Con questa variazione del bilancio voi decretate la fine della scuola materna Pasini, materna e nidi. Voglio porre l'accento sul fatto che con questa votazione positiva vostra, voi spostate i fondi destinati alla Pasini verso altre opere che, seppur valide e in parte condivisibili, di fatto vengono realizzate sulle ceneri della Pasini. Non è certo responsabilità dei genitori della scuola Mistrorigo che si vedono realizzare opere importanti, ma è doveroso che si sappia che queste opere sono realizzate a scapito di qualcos'altro e che questo qualcos'altro ha una storia di decenni, di molteplici persone che a vario titolo hanno voluto, donato, lavorato, costruito, difeso, gestito, investito, ampliato, lavorato, aggiornato nella scuola materna Pasini e con la mia amministrazione anche ampliato dei due nidi di Torri e Sant'Agostino. È veramente molto triste venire a conoscenza che anche un'ulteriore possibilità di dialogo con Don Lorenzo e il comitato della Pasini si sia trasformato in un teatrino di arroganza, umiliazione, tracotanza e superficialità, tutti aggettivi che contraddistinguono questa amministrazione, sia per il modo dittatoriale di imporre le proprie scelte, sia nei modi personali con cui vi interfacciate con chiunque, non riconoscendo nemmeno il ruolo istituzionale del parroco e degli altri rappresentanti della collettività. Non voglio ancora una volta ricordare quanto il progetto del polo scolastico 0-6 anni sia sbagliato, soprattutto per Torri, per Arcugnano e per Sant'Agostino. Non voglio ricordare quanto questo crei differenze sociali tra le frazioni del comune, concentrando tutti i servizi in un'unica comunità e dimenticandosi completamente delle altre frazioni e delle loro problematiche, si creano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Non voglio ricordare nemmeno quanto spreco di denaro pubblico vi sia in un'opera di questo tipo. È ora che tutti noi facciamo un passo indietro e che realmente ci interroghiamo se quest'opera ha senso economico oppure no, se il bilancio complessivo tra bilancio comunale e bilancio statale sia veramente positivo per la collettività. È il cittadino che sostiene entrambi i bilanci. Non voglio nemmeno ricordare quanta menzogna sia stata scritta nella presentazione del progetto in Regione e quanto questa amministrazione stia facendo per difendere le menzogne presentate. Non voglio ricordare quanta superficialità e ipocrisia ci sia nel difendere l'opera stessa. E mi riferisco ad un colloquio informale avvenuto con un vostro consigliere di maggioranza. Sosteneva in quell'occasione che alla materna di Torri vi sia una lista d'attesa per l'accesso al nido molto lunga, lunghissima, ma quel consigliere non considerava la differenza di prezzo come leva per la scelta della materna per i genitori. E quando ho posto la possibilità di parificare le rette per verificare la sussistenza o meno ancora della lista di attesa, non ha saputo dare alcuna risposta al riguardo. Superficialità e ipocrisia. Nemmeno voglio ricordare che chiudere la Pasini significa sacrificare posti di lavoro dei nostri cittadini, per darlo a chi vince i concorsi con più facilità rispetto agli altri. Persone che vengono da fuori comune e fuori regione, che poco hanno a che fare con la nostra comunità. Da ultimo, non voglio ricordare la pluralità di scelta che oggi ancora noi abbiamo nel nostro territorio. È legittimo scegliere per l'educazione dei propri figli una scuola laica. Legittimo altrettanto, avendola, scegliere una scuola di stampo cattolico. La pluralità e la diversità dell'educazione e la libertà individuale deve essere garantita sempre, soprattutto quando nel territorio esiste la possibilità di perseguirla. Togliere questa libertà è ridurre i servizi ai cittadini e limitarne l'offerta e la libertà stessa. Sono convinto che la sistemazione del giardino della scuola primaria in Mistorigo sia una priorità e sono altresì convinto che vada fatto, ma i genitori devono essere informati che l'opera verrà realizzata sulle ceneri della Pasini, che già ha iniziato a ardere e che sindaco e amministrazione continuano ad osservarla bruciare, essendo loro i piromani incendiari. Se a tutto questo rispondete che la Pasini ha avanzi di amministrazione e che è il vostro dovere dirottare i fondi verso altre opere, vi rispondo fin da subito che la convenzione triennale poteva essere comunque firmata prevedendo un contributo minore per il primo anno e un contributo pieno per gli ulteriori anni, riconoscendo il ruolo primario della Pasini per la nostra collettività e difendendola per le generazioni che avanzano. Amministrare un comune non è amministrare un'azienda. Il comune non deve fare utili, ha il dovere di difendere i servizi locali, mantenerli e possibilmente ampliarli senza sacrificarne alcuno. Non comprendo a cosa vi serve uccidere la Pasini e i nidi. Per scopi elettorali? A cosa vi serve uccidere la Materna e i nidi della Pasini? E voglio che sia chiaro. A cosa vi serve?
Bene, bene. Mi faccio un bel sorriso. Aspetta, aspetta, aspetta. Eccolo, un attimo. Un bel sorriso. No, no, beh. No, gli ho chiesto il permesso di fare la foto e lei mi ha detto di sì. Io le faccio.
Non faccia campagna elettorale in consiglio.
Va bene, grazie consigliere. Immagino che abbiate da intervenire.
Stavamo osservando, ma alcune cose non rientrano nei nostri metodi, anche se sicuramente in questo momento io ce l'ho aperto, mi avete tagliato. Adesso mi sentite? Oggettivamente. Ma sono cambiati i microfoni? O stasera? Allora, no, stavamo così, guardandoci attorno e facendo delle considerazioni indipendentemente dagli interventi e comunque sia riguardo all'intervento della consigliera Zolla, sia riguardo all'intervento del consigliere Gozzi, ci sarebbero cose su cui conveniamo ampiamente, su cui potremmo ridire, no? Innanzitutto abbiamo considerato con una certa attenzione, non escludendo in questo momento ma posticipandolo, quello che è il tema del taglio dei contributi alla scuola materna Pasini, abbiamo visto alcune cose che effettivamente saltano agli occhi e volevamo chiedervi cortesemente spiegazioni. Allora, perché sono cifre che all'interno di un'amministrazione comunale sembrano non essere così importanti, ma sono cifre a nostro avviso che ci dicono anche come la nostra amministrazione sta procedendo nell'entrata del suo, come ci auguriamo, almeno da questa parte, ma non credo anche dall'altra, vostro ultimo anno. Allora, attività di informazione alla cittadinanza, 6.000 euro. Attività di informazione alla cittadinanza, maggiori spese, 6.000 euro. Che cos'è? TV web, di cui abbiamo bisogno spesso e volentieri.
No, no, lascia che faccia tutte le domande. Prego, proceda, dopo rispondiamo.
Posso continuare? Grazie. Poi, abbiamo notato con grande entusiasmo 2.000 euro investiti da questa amministrazione che sta aprendo le porte della propria collaborazione con un comune a Termine, perché abbiamo bisogno di un messo comunale dal comune di Longare. Poi, abbiamo alcune voci, incarichi tecnici per progetti europei, 2.440 euro, se ci spiegaste anche al pubblico di che cosa si tratta, potrebbe essere interessante. I parchi, 25.000 più gli 80.000 che lei ha dichiarato per sistemare i parchi. Beh, insomma, considerato che era da 4 anni che li stavamo aspettando, le sistemazioni, cioè ci sono cose che avete trovato e avete lasciato così, sembra interessante che vengano fatte in quest'ultimo periodo. Palestra della Foscolo, è in sicurezza, non è in sicurezza, continuiamo, altri 25.000 euro, nel frattempo però facciamo ancora dentro gli spettacoli, se non è a norma. Ultimo argomento, ma non perché non sia il più importante, perché in effetti lo è, io non voglio cavalcare forme più o meno pubblicitarie in questo momento, perché come metodo non le condivide la consigliera Carollo. Non è la prima volta che ripetiamo e ribadiamo qual è l'importanza di una scuola che ad Arcugnano ha dato un servizio per tanto tempo, per tanti anni, come unico servizio di tutto il territorio. Non riesco a capire, perdonami sindaco, né da un punto di vista politico, ma tantomeno da un punto di vista umano, e te lo dico veramente con il cuore, che cosa ti stia muovendo per fare scelte non condivisibili di questo tipo, che ledono realtà che stanno funzionando e che hanno sempre funzionato nel nostro territorio, di semplice e fondamentale utilità sociale. Fate una domanda, fatevela seriamente, perché, ripeto, a fronte di sceneggiate su incommensurabili progetti costruiti ad hoc, con fondamenta, e non parlo dell'edificatorio, ma parlo proprio, come dire, nelle fondamenta dei bisogni, che sono così aleatorie, così costruite a tavolino da parte tua, da parte della tua giunta, da parte dei tuoi consiglieri comunali. Cioè, io mi chiedo, in tutto questo faraonico progettare cose che danno sicuramente una visibilità, ma che, lo ribadiamo come gruppo politico, non danno la percezione, continuano a non darla su quelli che sono i reali bisogni, tu vai a tagliare su dei bisogni reali, perché il discorso del bilancio inattivo, perdonaci, ma lo sai benissimo anche tu, traballa sonoramente. E con quale scopo, ma soprattutto conoscendoti, con quali presupposti e con quali conseguenze poi per la tua persona? Io penso di aver finito, vorrei le risposte su queste modeste spese che però messe insieme fanno già qualcosa anche lì.
Allora, partiamo dai, da l'ultima cos'era? Beh, i parchi. Guardate che i parchi, scusate, non è che si siano deteriorati negli ultimi 3 anni. I parchi si sono deteriorati per l'incuria ripetuta degli ultimi decenni di anni. Per cui la situazione attuale dei parchi è... Grazie. E ricordo che i parchi gioco, noi nel nostro programma amministrativo avevamo puntato molto sul discorso della pulizia, dello sfaccio dell'erba, del decoro delle aree, cosa che mi pare abbiamo assolutamente mantenuto. Il problema è che quando passi dal guardare l'erba tagliata a guardare in che condizioni sono i giochi e ti rendi conto che sono finiti perché non sono mai stati mantenuti e sono addirittura pericolosi, ti pone il problema che non è una scelta ma è un dovere intervenire. Per cui su questo noi procediamo e procederemo con molta convinzione perché riteniamo che sia nostro dovere. Fra le altre cose, qua noi ci concentriamo tutti sulle scuole perché è il primo punto di aggregazione fra ragazzi e famiglie, ma il secondo sono i parchi gioco, appunto. Per cui i parchi gioco sono importanti per la vita della comunità e rappresentano anche, come dire, l'immagine della comunità stessa. I parco giochi sciatti, brutti e pericolosi che abbiamo ricevuto hanno riflettuto un'amministrazione che evidentemente non ha investito questi soldi che investiamo noi per il decoro, la sicurezza, la messa in ripristino invece di queste aree che per noi sono molto importanti. Per quanto riguarda... Guarda che in 4 anni noi abbiamo chiuso tutto quello che è stata i nostri obiettivi amministrativi e adesso si liberano delle risorse per fare in più, E 4 anni, scusate, noi non ci saremmo accorti, ma non mi pare che voi abbiate mai sollevato il problema. O forse pecco io di... l'avete sollevato, vabbè, dopo mi direte quando, perché così mi rinfrescherete. Ma io cerco di ascoltare sinceramente, dopo che sia difficile molte volte, è altrettanto vero. Ma comunque ci tengo.
Detto... Non è solo male i problemi, è aggiornare l'attività della maggioranza.
Ah, non è solo sollevare i problemi, ma è...
Arginare l'attività della maggioranza.
Va bene, ok. Questa è una convinzione, è una concezione di fare politica per la minoranza che comunque non mi vede... Grazie. La vita gira, cioè, come ha potuto constatare in prima persona, cosa sarà mai? Cioè, noi facciamo quello che riteniamo giusto, andiamo avanti per quelli che sono i nostri obiettivi, poi nella vita si vince, si perde, vero Alonso? E allora siamo tutti tranquilli. 25.000 euro per la palestra è per mettere finalmente a norma ciò che non è stato messo, individuato, fatto, realizzato fino ad ora. È sempre stato sollevato il problema, la palestra non è a norma, non si possono fare spettacoli, eccetera, ma non sono mai stati individuati le misure per arrivare ad avere questo certificato. E su questo ringrazio l'architetto Zoncato che si è preso questo compito e l'ha portato a compimento. Ovviamente costano soldi.
Quindi la palestra non è a norma, sindaco.
Come?
Quindi la palestra non è a norma.
Bravo.
Anche per merito.
E lei è
brava, per tre anni,
bambini, compresi,
mai
riuscì
a portare a casa questa
per 3 anni mai sollevato, mai risolto il problema.
No,
per
3 anni. Sollevato tante volte, ma mai risolto il problema.
Adesso lei ha chiamato in causa chi
comunque
tecnico,
chiudiamo.
Di quale ufficio?
Come?
La signora Katia Zoncato, di che ufficio è dell'ufficio scolastico, dell'ufficio cultura? L'ufficio trasporto o è dell'ufficio tecnico? Mi pare che ci sia un altro assessore preposto all'ufficio tecnico.
Ah,
perché tutte le responsabilità fatto sono le mie.
Allora
complimenti.
Non era competenza sua, abbiamo capito. Va bene. Per via. Tutta la parte cultura, tutta la parte scuola, tutta la parte edilizia scolastica, cos'è? Che si va su compartimenti. Scusa, altro discorso.
Per i compartimenti stagni lavoriamo.
Altro discorso, il ragionamento di lavorare per compartimenti stagni non ci appartiene, per cui abbiamo risolto il problema alla radice. No, consigliere, sto rispondendo alla consigliera Sterchere. Poi mi ricorda. Ma no, ecco, mi ricorda, non ho scoperto.
I 6.000 euro attività di informazione alla cittadinanza.
No, non riguardano il discorso TV web, tanto se questo la tranquillizza. Però ritengo che quello che è il rapporto con la cittadinanza di informazione, di informazione sia assolutamente un dovere, non
ma
un diritto.
Ci dice che cos'è, per favore, è solo questo.
Magari a costi più contenuti.
L'abbiamo posto come capitolo, in modo da poter attingere ad un capitolo che ad ora non c'è, per poter comunicare, per poter divulgare, per poter avvicinare le persone con parole di verità, che sinceramente, a proposito di parole di verità che ho sentito molto citare, giornalini, servizi televisivi, interventi diretti, queste cose. Finisco di rispondere.
Pubblici, allora c'è spazio anche per le minoranze, giornalini o no?
Sì, lo spazio che vi aveva dato Gozzi, identico. Identico. No, ma siccome noi abbiamo una tradizione alle spalle, noi cerchiamo di valorizzare la tradizione sana che abbiamo ereditato. Valorizziamo oppure il cambio di ruolo cambia idee. Andremo avanti.
Sindaco, ha ragione, ero qua. Andiamo. Per questo c'è bisogno di mandarvi a casa tutti quanti, per non vedere Gozzi e di andare verso il nuovo. Facciamo se campagne...
Bene, auguri. Bene, ma questa... Questa è la democrazia, nel senso che chi è che ve lo impedisce? Fate, nel senso che dopo la gente si esprimerà e se vi riterrà ciò che non vi ha ritenuto finora, governerete. Progetti europei. Abbiamo intenzione di presentare il progetto per i pannolini biocompostabili. Per cui ci vogliono soldi, bisogna stanziare soldi e dobbiamo appostare nell'apposita variazione di bilancio. Andiamo avanti? Sì.
Sindaco, no, non è vero, perché è un progetto relativo anche alla street art, sono informata.
In modo particolare per i pannolini.
E comunque questo è un incarico a un tecnico, questi soldi che sono stanziati sono per redigere il progetto, giusto?
Ciò così, ma ha fatto del
sesso. Siete così bravi, non siete capaci di farvelo il progetto?
Allora, lei in 3 anni un bando non l'ha mai fatto, per cui capiamo questa sua domanda. Un bando lei non l'ha mai fatto, nonostante gli inviti a provvedere, e un progetto europeo la invito a prendere in considerazione per la prossima sua attività amministrativa, che sarà sicuramente luminosa e molto importante. Cos'è un bando europeo? Dopo mi dirà se lei è in grado.
La volevo solo invitare a dire la verità.
Volevo invitare?
A dire la verità, perché non ci sono solo i pannolini, c'è anche la street art.
Perché la verità è solo quella che
è un progetto di... più municipalità, da come ho letto, da quello che ho visto. No?
Allora, noi in questo momento stiamo presentando il progetto dei pannolini e in collaborazione con gli altri comuni di Utilia abbiamo intenzione di presentare anche un altro progetto relativo ai pannolini biocompostabili. Poi, mi scusi?
Un po' stranita, perché mi sta dando le risposte la consigliera Zoia. Sì, mi scusi,
è molto più sul pezzo di quando... Prego.
È molto più sul pezzo del sindaco,
bravissimo. Di quando era assessore?
Del sindaco. Io ho fermato del sindaco.
Comunque, mi dica dopo. Vabbè, dai.
Il messo comunale. Abbiamo cominciato a collaborare con i comuni a termine.
Con i comuni?
A termine. Visto che lei pensa di essere in un feudo, gliel'abbiamo già detto, dai, la battuta è vecchia.
Va bene, non l'ho. No, ma la battuta è arguta. No, a termine è a scadenza, con termine è confinante. Ma comunque, dai, apprezziamo la battuta per chi l'ha capita. Bene, ci sono altre domande, altri passaggi che non vorrei non aver dato risposta? Bene. Allora. Mi rivolgo a questa parte, consigliere Zolo e consigliere Gozzi. Guardate che siete voi che state mettendo una scuola controllata. Punto e stop. Nel senso che non c'è nessun passaggio di questa variazione di bilancio che mette in correlazione i soldi tolti da una parte e destinati all'altra. Non c'è nessun... Consigliere Vala.
Sindaco, i soldi vanno da una parte o vanno dall'altra, non è che aumentano o si mettono di qua o si mettono di là, e quando si spostano da parte si va a vedere dove sono andate a finire, punto.
Scusa.
Voglio dire, l'azione politica è vostra, voi, è pratica anche.
Noi ci facciamo parte responsabile delle nostre scelte, ma siete voi che mettete in correlazione una cosa con l'altra, perché se avete notato, noi abbiamo maggiori entrate per 50.000 euro da perequazione e la scuola di Mistro Rigo, il giardino, costa 40.000 euro. Cosa vi dà se non la strumentalità di voler fare campagna elettorale voi sulla Pasini, nel mettere in relazione gli uni con gli altri e nel mettere in contrapposizione gli uni con gli altri? È la vostra strumentalità ed è la vostra voglia di fare campagna elettorale, non mia, ma vostra, sulla pelle delle persone coinvolte.
Scusi,
no,
sindaco,
no, siete, comunque, detto questo...
Scusi, ma i 58.000 euro dove li ha messi? Allora?
Consigliera, lei sa il regolamento.
Li avrà spalmati da qualche parte, no?
Consigliera, lei conosce il regolamento? Se non conosce la buona educazione, riconosce il regolamento? Ecco, allora dai, cerchiamoli. Io sto cercando di dare una risposta, per cui, come avete avuto voi possibilità di parlare, qualcuno vi ha interrotto? No. Per cui cercate di usare la stessa educazione che vi è stata riservata, punto. Allora, siete voi che mettete in contrapposizione gli uni e gli altri. Di sicuro non questa variazione di bilancio. Avete intenzione, avete la volontà, avete la strategia di cavalcarla per la campagna elettorale? Fatela, nessun problema. Ci sono preoccupazioni sul futuro della mia persona a seguito di questa campagna elettorale. Ma sapete quante mail mi sono arrivate di genitori che dicevano: ma come, la Pasini ha 50, 60, 100 bambini, con due genitori fa 200, con quattro nonni fa 800. Ma chi se ne... Nel senso che quando si decide una strada la si persegue fino in fondo. Noi abbiamo preso atto di un documento che non ci è stato neanche fornito in comune, ma che abbiamo letto in chiesa, che la Pasini è inutile, che la Pasini è sana, che la Pasini non ha debiti. Ergo non ha bisogno dei contributi pubblici. Noi questi contributi pubblici vogliamo incominciare a investirli per altre priorità del territorio.
Ma non diciamo cose non vere.
Punto. E si ricordi il Consiglio che la Convenzione Gozzi, che è stato il primo a citare il termine coperta corta a favore della Pasini, e ricordiamocela, che ha portato al licenziamento di persone, quelle sì reali, non quella, il provvedimento o il procedimento che stiamo seguendo noi adesso. Quello sì che è stato reale, il licenziamento fatto più di 5 anni fa. Ritornando a noi, la sua convenzione prevedeva 580 euro a bambino. La nostra convenzione, per 120, per 110 bambini, per 110, per 110 bambini vuol dire 580. In convenzione c'era scritto 580, no, c'era scritto... Beh, se lei non conosce la sua convenzione, mi spiace. 580 euro a bambino, l'abbiamo portata a 1.000 euro a bambino. 1.000 euro a bambino. È mai stanchi di chiedere soldi. Scusa, ha bisogno di sfogarsi? Si sfoghi.
Allora, la terza convenzione era la
io
mia,
credo che
la convenzione a sezioni,
io credo che l'educazione
che
sia la prima...
dei bambini.
No,
consigliere Zolla, ne parlo sopra, finché non si stanca, perché una maleducazione così non esiste. Finché hai parlato tu, non ti ha interrotto nessuno, finché ha parlato il consigliere Gozzi, non l'ha interrotto nessuno. Per cui è inutile rapportarci in questo modo. Non serve a nessuno, voi non cambierete idea e noi neanche.
Punto. E la situazione di adesso è il frutto di 3 anni di gestione dei rapporti con la Pasini condotti da lei, assessore Zolla. Perché è stata lei a portare in giunta, l'urlo di allarme e di preoccupazione della Pasini, che aveva necessità di avere più soldi, vista la drastica riduzione delle iscrizioni alla Pasini stessa. Conferma questa cosa? No, dica solo sì o no. Conferma. Conferma questa cosa?
No, non lo confermo, no.
Benissimo.
Allora vuol dire
perché
che
noi siamo
da un'altra parte.
altri quattro assessori che l'abbiamo sentita più volte.
Valore zero.
L'abbiamo sentita più volte.
Se posso parlare, parlo.
No, non può parlare.
Lo dite in altri ambienti,
perché
sì e no, si dice in giunta
a parlare, che è il presidente
del consiglio comunale, mi sono liberata, posso dire quello che voglio. No, scherziamo,
lei può dire quello che vuole nei tempi stabiliti dal regolamento. No, adesso sta parlando l'assessore Bedini, prego.
Consigliere, lei ha portato in giunta tutto quello che ha detto il sindaco e non una volta, più volte. Lei lo ha fatto anche in una comunicazione che ha distribuito ai cittadini, ha smentito questa cosa. No, parla quando il sindaco le dà la parola. Adesso sto parlando io, se permette finisco. Lei ha portato alla conoscenza dei cittadini che non c'è nessun documento nel quale si dice che lei ha chiesto. Non c'è nessun documento, ma a memoria di tutta la giunta invece risulta ben altra cosa. Risulta che lei ha chiesto, che lei ha sostenuto, giustamente forse per il primo anno, ma l'ha sostenuto anche per l'anno successivo, quando giunta e sindaco avevano chiaramente detto che il contributo doveva essere del tutto straordinario, non doveva diventare la prassi. Per cui lei ha smentito questo, io voglio ribadire in consiglio comunale che invece è stato detto da lei e non una volta, più volte.
Perciò se ne assume anche le responsabilità relative. No, e concludiamo e ricordo anche che dopo 4 mesi il bilancio per i quali abbiamo stanziato, portando e spostando le cifre da altre scuole sulla Pasini, più di 17.000 euro su proposta sua, ha portato, senza che lei sentisse il dovere di informare la giunta, ha portato all'utile, alla chiusura del bilancio con 33.000 euro di utile. Allora, se questa è la sua conduzione, sappia che non è la nostra, che non è la nostra, punto. Perché ci sono altre scuole che hanno bisogno e, a proposito, voi che continuate a sollevare il problema che noi vogliamo uccidere la Pasini ha dichiarato e ha dimostrato di poter camminare sulle sue gambe, che cammina, punto. Detto questo, sia chiaro, il Comune non finanzia un'associazione privata, per quanto meritoria, inutile. Punto. Neanche la cooperativa. Ma scusi consigliere, ma non è stato lei a dire al vicepresidente della cooperativa che lei è contento della cooperativa, che quando ci sarà lei la finanzierà e darà i contributi? Ho capito. Allora, consigliere, quello che si dice alle sagre deve essere quello che si dice in consiglio, e quello che si dice in consiglio è quello che si dice al BA. Cioè ci deve essere linearità di posizione. Ricordo, consigliere, che noi 2.500 euro per la cooperativa li abbiamo stanziati per l'atto notarile, per la costituzione, e le ricordo che la cooperativa sta dando lavoro a decine di persone che altrimenti lavoro non lo troverebbero e sarebbero in carico ai servizi sociali. Punto. Lei non sa neanche che roba è la cooperativa, non si esprima. Detto questo, signori, noi abbiamo. No, ma per carità, si esprima nei tempi. Io sono calmissimo. Si esprima nei tempi consentiti, perché lei sta parlando fuori da qualsiasi rispetto e fuori da qualsiasi regolamento. Detto questo, noi proseguiamo nella nostra attività, noi proseguiamo nella nostra programmazione, noi vogliamo un polo 06 anni di eccellenza, nuovo, a norma, moderno e soprattutto gratuito per tutti. E la vera differenza su questo comune la fa chi paga una retta, Pasini, e chi non la paga, Munari. La verità è che alla Pasini è crollata da 110 iscritti di 3 anni fa a 52 iscritti del presente anno. La verità è che la Munari ha 10 bambini, il 30% della potenzialità iscrivibile, in lista d'attesa. Questa è la verità. E allora sulle persone che non trovano spazio alla Pasini, voi non vi sentite assolutamente in dovere di dare una risposta? E alle persone... No, e perché non l'ha fatto lei, consigliere Gozzi? Sì. Ma lei non ha assolutamente abbattuta la retta per farla, per uniformarla alla Munari. Assolutamente no. Per cui che lei dica a noi di fare una cosa che lei per primo non ha fatto, mi pare una cosa abbastanza simpatico. Seconda cosa, che sia chiaro, lo dico in consiglio, ma cosa c'entrano i nidi? Ma cosa c'entrano i nidi? Ma che la strumentalità con cui portate avanti questi ragionamenti è una cosa devastante. I nidi non c'entrano nulla. La convenzione è la convenzione con la materna, non con i nidi. Per cui, signori, se volete continuare, continuate. Ha bisogno di sfogarsi. Consigliere, lei, è stato lei a fare le due convenzioni separate, per cui è inutile che non ricordi io a lei o lei a me, perché è stata lei a fare le due convenzioni separate, mica io. E opportunamente. Comunque, signori, questa è la nostra programmazione. Scuola moderna, a norma, per tutti e gratuita. Poi c'è chi lo condivide bene, chi non lo condivide, pazienza, ovviamente si farà la sua campagna elettorale su questi argomenti. Per dichiarazione di voto ha già parlato, per cui andiamo, per dichiarazione di voto manca il gruppo di Idee in Comune, quella è certo, adesso mi dia il tempo di voltarmi a destra e di dire che anche lei ha diritto per dichiarazione di voto di fare la sua dichiarazione, prego.
Ovviamente il nostro voto sarà l'ennesimo voto contrario. L'abbiamo detto anche prima, non cavalchiamo in questo momento bandiere particolari. Ribadiamo come gruppo politico quello che abbiamo detto prima. Siete la maggioranza, avete democraticamente parlando la possibilità di votarvi quello che vi piace, quindi su questo poi eventualmente i cittadini faranno le loro intelligenti e legittime considerazioni. È un bilancio però che ancora una volta non dà adito a condivisioni da parte nostra, perché io sono rimasta particolarmente basita nell'avere delle risposte, una risposta efficace e concisa da parte di una consigliera che siede in opposizione come me rispetto a quella che era la risposta, che invece sarebbe stata doverosa da parte del sindaco, precisa e puntuale. È un bilancio che ancora una volta parla di grandi allarmi su denaro che non c'è e poi però al momento tira fuori per iniziative, tra le altre cose non mi sono neanche tanto soffermata, ma sembra che all'improvviso in questo bilancio, non ricordo il centro per possibilità di aggregazione per gli anziani, parco giochi eccetera, e un sindaco che parla come se in realtà da 4 anni lui non ci fosse, come se l'esigenza di aggregazione da parte delle persone della terza età o l'esigenza di avere parchi giochi decorosi, che non sono mai stati comunque forse presi tanto in considerazione se non altro nell'ultimo decennio, io parlo perché comunque c'ero, non parlo per il precedente, date l'impressione veramente di voler cavalcare qualcosa, ma per l'ennesima volta con delle intenzioni che sembrano più delle intenzioni di e lo vedremo nel proseguo del consiglio comunale, di accontentare. Non ho intravisto in questi mesi, in questi anni, da parte vostra una certa progettualità, ovviamente non tenendo in considerazione le grandi progettualità che caratterizzano questo sindaco. Grazie.
Grazie, prego consigliere Gozzi.
Negarne la correlazione. È vergognoso che un sindaco tratti il parroco, che è il suo omonimo religioso, autorità ecclesiastica sul territorio, a pesci in faccia come ha fatto lei qua.
Scusi, ma lei era presente? Ma perché continua a dire. Ecco, allora lei si ricorderà che io non ho proprio offeso nessuno e lei continua a costruire. E lei, no, io la interrompo, perché lei non può dire delle bugie o delle cose a cui lei non era presente, per cui,
Lei può dire.
Lei sta riferendo delle cose alle quali lei non era presente e che non ha nessun diritto di riferire in consiglio comunale e che resterà agli atti con. Nel mo. Sì, certo, ma la. No. Però non le permetto di dire bugie. Ecco, prego. Consigliere Gozzi, continui.
In quell'occasione anche. Ricordi, sai, l'ho detto a sua sorella, non l'ho detto a me. No, gli ho detto a sua sorella, a sua mamma, a suo papà, a suo nonno. Lo dice la sua sorella.
Io lo dico. No, io non offendo nessuno, ma lei non deve dire, lei non deve dire bugie. Ritorni in sé, recuperi l'equilibrio e concluda il suo intervento. Ritorni in sé, concluda e dica le verità. È vergognoso aver avuto lei per 5 anni sindaco di questo comune, ha capito? È vergognoso aver avuto lei per 5 anni come sindaco. Ma comunque, se abbiamo superato questo, supereremo anche i 5 anni della mia amministrazione. La gente comunque ha avuto modo di apprezzare il suo e ha dato il suo responso 4 anni fa. L'anno prossimo darà il responso su questa amministrazione che comunque una progettualità almeno ce l'ha. Giusto o sbagliato il sì? Come no? Allora, lei non può
siamo in fase
di dichiarazione di voto e io ho tutto il diritto di poter replicare le cose che avete detto. Consigliere, ritorni in sé. Bene. Detto questo, ci sono altri interventi? Bene. No, lei per dichiarazione di voto l'ha già fatta, per cui la ringraziamo nella volontà di fare un contributo. Abbiamo già apprezzato i suoi ragionamenti. Perciò metto in votazione la delibera, pertanto chi è favorevole è pregato. Aspettiamo che rientri la Sterchele. Prego, siamo in fase di votazione. Allora chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 2, 4, 6, 8. I contrari? 3 e 2, 5, astenuti nessuno. Ringrazio. Immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per alzare la mano? 2, 4, 6, 8, i contrari immagino 5. Ringrazio e passiamo al punto numero 9, e cioè approvazione convenzione tra comuni di Arcugnano e Agugliaro per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale. Do per letta la delibera, chi ha intenzione di intervenire ovviamente ne ha facoltà. Apro la discussione, qualcuno chiede la parola?
Prego. In ogni caso avete fatto 3 anni di tempo facendo una giustina con i segretari comunali perché era molto più utile farla, sia in termini di costi, sia in termini di gestione degli uffici e anche in termini di legalità. Sono scappati tutti quanti, adesso avete trovato la fortuna del dottore della convenzione e non facciamo più la scappare. Mi chiamo un po' di ordine.
Bene, grazie. Altri interventi? Prego.
Se il sindaco, se lo ricorda, noi avevamo fatto anche delle interpellanze a proposito, estremamente preoccupati della situazione. L'ha voluta portare avanti, portare avanti, portare avanti, e niente, chissà per quale motivo, ci siamo decisi ad avere un segretario comunale che per alcune ore e alcuni giorni li ha già concordate.
Fa il martedì, il giovedì e il venerdì, il lunedì e il mercoledì è da Agugliaro.
No, perfetto, perché la figura del segretario comunale è una figura estremamente importante, non tanto per la presenza dovuta e necessaria e fondamentale all'interno di un consiglio comunale, ma è estremamente importante anche per i consiglieri di minoranza, perché qua mi fa come che dei consiglieri di minoranza che vado a mandare. Sbagliarmi, ma non ho avuto un settore diverso in questi anni. Consiglieri di minoranza che possono andare a fare riferimento al segretario su temi specifici, eccetera. Il segretario comunale è una garanzia per tutti i consiglieri ed è una figura molto importante, ovviamente, per tutti i cittadini. Finalmente, entrati nel 5° anno dell'amministrazione, adesso di tutto abbiamo anche noi. Grazie.
Prego, dichiarazione di discussione. Bene, avete visto che una vostra sollecitazione ha trovato compimento e l'abbiamo fatto solo perché l'avete chiesto voi. Bene, detto questo, per dichiarazione di voto, allora andiamo in votazione, prego. Ah, brava.
Accelerare.
Allora pongo in votazione la delibera in oggetto, chi è favorevole per la terza alla mano, mi pare unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, che è favorevole per la terza alla mano, unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Bene, passiamo al punto numero 10, presentazione unico documento di unico di programmazione DUP, lo diamo per letto, chi ha voglia di ovviamente intervenire in merito ne ha facoltà, per cui dichiaro aperta la discussione, se no andiamo direttamente in approvazione. Allora nessuno chiede la parola, andiamo in prego.
Se noi in oggetto abbiamo presentazione sì, documento sì. Unico in programmazione DUP 2019-2021, a me la parola presentazione fa venire in mente che qui stasera c'è qualcuno che ha grandi linee, perché poi è il dovere di tutti gli eletti andarsi a leggere per pedino, è dovere di tutti i gruppi politici vedere di che morte morire. Ah, la presentazione chi la fa? Lo diamo per letto, sindaco. Ma allora non si scrive presentazione, si scrive un'altra roba,
Allora, presentazione è il passaggio, consigliera, lei sa di cosa stiamo parlando? Lei sa cosa stiamo parlando? No, va bene, sì, ok. E allora, la presentazione è una presentazione. La presentazione è all'attenzione dei consiglieri comunali che hanno il diritto, dal mio punto di vista, anche il dovere di prenderne visione prima di arrivare al consiglio comunale. Detto questo, la presentazione, il percorso che si inizia con questo documento non è una votazione, per cui allora qua mi correggo io, non è una votazione, ma è l'inizio di un percorso che si concluderà con l'approvazione del bilancio di previsione 2019. Per cui si parte dal triennale che è già stato votato, affrontato, sviscerato dal Consiglio Comunale, ed è la partenza, cioè la presentazione in questo senso di un cammino, di un percorso che ci porterà, io spero a dicembre, all'approvazione del bilancio di previsione. Per cui, consigliera, mi scusi, non è la presentazione di un programma, di una direttrice politica, programmatica, non discutiamo di programmi, di impegni, di progetti, è l'avvio di un procedimento, si chiama così. Allora, detto questo, se volete approfondiamo, se volete andiamo nello specifico, ma questo è il senso della delibera, della presentazione in oggetto, cioè quello di dire ai consiglieri, al Consiglio Comunale, attraverso il Consiglio Comunale, alla cittadinanza, che parte il percorso previsto dalla legge che arriverà con l'approvazione del bilancio di previsione. Questo è un po' il senso, spero di aver dato compiuta risposta e di passare al punto numero 11, ratifica deliberazione giunta comunale numero 155 eccetera. Passo la parola all'assessore Bedin.
Portiamo in ratifica al Consiglio Comunale una variazione di bilancio di giunta che è stata resa necessaria dal fatto che la Regione aveva aperto un bando per l'acquisizione di mezzi per la polizia locale. Per partecipare al bando bisognava finanziare la nostra quota a parte, l'abbiamo finanziata, abbiamo partecipato, speriamo di essere tra finanziati per acquisire una stazione mobile per il corpo della polizia locale.
Grazie. Allora, chi ha intenzione di intervenire a riguardo ovviamente ne ha facoltà. Se nessuno chiede la parola andiamo alla votazione. Per cui chi è favorevole alla delibera numero 11 è pregato ad alzare la mano, fare unanimità, ringrazio, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole è pregato ad alzare la mano, unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, ringrazio. Passiamo al punto numero 12, permesso di costruire in deroga per realizzazione del manufatto per le attività didattiche e propedeutiche presso il centro di recupero animali selvatici in località Villa Balzana. Penso che tutti sappiamo di cosa stiamo parlando dell'associazione Difesa Natura 2000 Colliberici Onlus che si è aggiudicata la convenzione, la concessione del terreno di Villa Balzana diventati di proprietà comunali parte ex della polveriera, una parte della ex polveriera. In questo caso si è insediata l'associazione che ha già incominciato ad operare meritoriamente, ci chiede di poter costruire una struttura in legno per fare attività didattica. Questo non essendo previsto dal piano regolatore e dalle normative urbanistiche, chiede questa votazione in deroga. Allora, visti l'obiettivo, che è un obiettivo culturale, ambientale e di coinvolgimento della cittadinanza, soprattutto più giovane, in questa attività di recupero della fauna selvatica, ma anche di conoscenza del nostro territorio, ci siamo sentiti in dovere di portarlo alla vostra attenzione e di approvarlo in deroga. Per cui dichiaro aperta la discussione, chi richiede la parola ne ha facoltà, stiamo andando in votazione. Prego.
Allora, se non mi sono documentata male, si parla di un progetto ben preciso, c'è una convenzione con questa associazione che chiede di costruire in deroga al piano degli interventi. Allora voi fate riferimento nel deliberato a un decreto, l'articolo 14, e ne citate una piccola parte. Prima obiezione, come l'articolo quanto ad essa può farsi luogo solo allora quando l'area sia edificabile secondo le previsioni di piano. Non è ammissibile quindi il rilascio di un permesso di costruire in deroga dell'ipotesi di destinazione agricola, ovvero reso pubblico o privato. In questi casi manca il presupposto essenziale, l'edificabilità dell'area, non del permesso in deroga ma del permesso. È pur vero che questo è, come dire, un progetto, tra le altre cose, molto sommario. È un progetto che vorrebbe avere delle finalità educative, di divulgazione, eccetera. Ma, ripeto, con le dovute cautele, aspetto una risposta chiara subito adesso per proseguire, non mi pare di aver visto avvisato nessun tipo di progetto in questo senso. Io vedo solo che si costruirà il campanilino con tutte le note del fabbricato, con tutte le spiegazioni, le caratteristiche dell'opera, più altri box. Se anche fosse possibile, e su questo ho dei dubbi, mai non c'è appunto un progetto, perché sono parole che anche lei in questo momento ci ha appena comunicato, non è educativa, non mi ripeto, posso votare, ma anche no, come? Preferisco vedere scritte queste cose, no? E sì, come suggerisce adesso il consigliere Carolo, magari anche a convocare una commissione, visto che c'è una voce particolarmente importante in questo senso. Cioè, noi dovremmo votare qualcosa che è fuori da qualsiasi piano degli interventi per farne una bella, come dire, eccezione. Abbiamo intenzione di fare le eccezioni? Francamente, noi come gruppo politico non amiamo le eccezioni, perché preferiamo che le cose siano accessibili e uguali per tutti i cittadini. Allora, perché non pensare quindi di fare una variazione all'interno del piano degli interventi e poi proseguire in maniera, come dire, in maniera trasparente, visibile da tutti. Perché questa trasparenza io in questa azione non riesco a vederla, non solo. Se la convenzione dura un tot di anni, poi il fabbricato resta. No, perché è un'associazione, per, magari questa associazione qua fra un anno chiude e decide di aprire una cosa faraonica in un'altra situazione. Un ultimo appunto, collegandoci sul fatto che a costruire, a costruire, a costruire, io vorrei ricordarle, sindaco, che noi abbiamo già, magari non è come dire, in linea utilizzabile con questo tipo di progetto, ma abbiamo già qualcosa che ad Arpignano chiede di essere gestito e che è la famosa aula didattica, no? Se non ricordo male c'è stata una convenzione, ma i risultati non so quali siano. Proviamo a far funzionare quello che c'è e proviamo a percorrere le vie che qualsiasi cittadino comunque deve percorrere.
Bene, grazie. Allora, senta, per la prima parte del suo intervento, delle questioni che ha sollevato, io le dico, io ho piena fiducia nei miei uffici, cioè se loro mi dicono che la strada è questa, io mi fido, ovviamente facendomene parte responsabile e rispondendo di eventuali errori. Per cui, fatta questa premessa, io chiederei all'architetto Zoncato di dare una risposta alla tecnicità della domanda, cioè se è possibile fare questa deroga oppure no.
Per quanto riguarda la possibilità
possibilità dell'intervento, ci siamo anche confrontati con l'urbanista e anche con la regione, e mi hanno confermato di sì. Tanto più che una delle prerogative per fare questo tipo di intervento è la pubblica utilità che confermate in consiglio, però in realtà era una delle dei punti cardine della convenzione fatta nel 2016 con la ditta che l'associazione Natura 2000. Tra l'altro l'area, ricordo, è di proprietà del comune, quindi qualsiasi manufatto anche installato resterà, se vanno via senza rimuoverlo, di proprietà del comune. Loro comunque alla fine della convenzione sono obbligati a rimuovere gli interventi fatti. Quindi vanno in deroga sia per il fabbricato ma anche per la recinzione che è leggermente più alta. Tra l'altro si colloca anche la struttura in realtà abbastanza borderline, nel senso che con le nuove disposizioni di legge le strutture non è in fissa perché è un prefabbricato, potrebbe addirittura essere considerato un fabbricato precario. Si parla tra l'altro di un permesso di costruire in deroga che è l'autorizzazione, poi il progetto seguirà la richiesta di permesso di costruire, questo è solo l'intento, se danno o no. Non è il permesso di costruire questo, e quindi come planimetrie e come indicazioni erano già, mi sembrava abbastanza esaustive, di cosa vogliono fare. Dopo non so cosa intende con progetto lei.
Grazie. Va bene, grazie. Ci sono altri interventi? Prego.
Anche noi siamo assolutamente favorevoli a quest'opera che è iniziata tra l'altro con noi e quindi vengono questi sviluppi positivi. Siamo, se la legge lo permette e se i regolamenti comunali lo permettono, siamo dell'idea che il summum ius sum iniura, dice la Cicerone, cioè nella massima applicazione del diritto sulla giustizia. Quindi siamo aperti, ovviamente a quanto dice il signor Sterkle, alla possibilità di dare delle deroghe a fine di pubblica utilità e di servizio alla collettività. Qui noi va assolutamente bene, bene perché la situazione protegge l'attività.
Bene, grazie. Altri interventi?
Quindi ho fiducia in quello che sta facendo. Abbiamo collaborato l'anno scorso con i centri estivi, abbiamo portato i ragazzi da lui e ho visto come lavora. È chiaro che, in linea a quanto detto dal tecnico, tutto quello che viene fatto, cui la convenzione cadrà, dovrà essere rimosso. Credo che sia una struttura invasiva, probabilmente lui ha bisogno di una copertura per i bambini nel momento in cui atmosferici particolari, per cui molto
bene, ringrazio. Allora, tanto per dare delle risposte, ricordo che è una struttura che ha uno scopo didattico per ricevere in modo particolare le scolaresche in legno, è in prefabbricato, non è a nostro modo di vedere impattante, e la cosa che è più importante è su proprietà nostra, cioè questa associazione costruisce una struttura sulla proprietà del comune. Per cui questo dovrebbe fugare qualsiasi dubbio che ci siano cose poco trasparenti, come sono state dette in precedenza. Detto ciò, però, nel rispetto delle opinioni di ciascuno, pongo in votazione la delibera numero 12, per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 2, 4, 6, 8, 10, 11, contrari, contrari, 2, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole per alzare la mano, i soliti prime che sono 2, 4, 6, 8, 10, 11 e i contrari. Cosa votate l'immediata eseguibilità della delibera? Contrario? No, no, e i due contrari. Bene, passiamo al numero 13. Interrogazione consigliere Paolo Gozzi, presentata in data 18/7/2018, relativa ai migranti. Risponde il vice sindaco Gino Bedin. Sì, prego, prego. E se vuole leggerla.
Il sottoscritto dottor Paolo Gozzi, consigliere comunale della lista civica Siamo Rupignano, interroga il sindaco e la giunta affinché risponda nel primo consiglio comunale utile ai seguenti quesiti. 1. Quali sono i rapporti in essere tra comune, proprietari dell'immobile ex albergo Gambini e gestori della struttura di accoglienza per migranti e quali le intese? 2. Qual è alla data del consiglio comunale il numero di ex comunitari presenti nella struttura di accoglienza ex albergo Gambini di Pararolo? 3. Qual è la durata dei contratti di locazione tra proprietari dell'immobile e gestori della struttura di accoglienza? 4. Se i migranti dovessero essere trasferiti altrove, si hanno già le destinazioni possibili? 5. Se i migranti dovessero essere trasferiti altrove, i contratti in essere tra proprietari dell'immobile, gestore e comune verranno risolti? Se sì, quale sarà la destinazione dell'ex albergo Gambini? 6. Quali sono stati i costi diretti e indiretti che il comune ha dovuto supportare per l'accoglienza migranti? Grazie.
Allora, rispondo punto per punto alle domande del consigliere Gozzi. Allora, non esistono rapporti tra il comune di Arpignano e la proprietà dell'immobile, semmai esistono rapporti con la gestione che è in capo alla cooperativa Conte. Alla data del consiglio, cioè stamattina, la cooperativa che gestisce la struttura ci ha comunicato che sono presenti 37 richiedenti asilo. La durata di contratti di locazione, anche questo sono rapporti tra privati, cioè tra la proprietà e chi ha i contratti di locazione degli immobili, non sappiamo la durata dei contratti. Che i migranti possono essere trasferiti è sempre comunque qualcosa che è in capo alla cooperativa che sta gestendo i migranti stessi per conto della prefettura, per cui anche la domanda successiva quali sono le destinazioni, non possiamo certamente saperlo. Se i contratti verranno risolti, non ci sono contratti che coinvolgono il comune. I contratti sono sempre e comunque tra la cooperativa e la proprietà dell'ex albergo Gambini. Costi diretti e indiretti? Costi diretti nessuno. Costi indiretti abbiamo avuto i costi della dipendente che quotidianamente va a recuperare i ragazzi nella struttura e li porta nei cantieri che giornalmente attrezziamo perché possano darci una mano per i lavori che lungo le strade di pulizia e quant'altro. Tengo a sottolineare che il Ministero dell'Interno il 29 marzo 2017 ci ha riversato 23.000 euro di contributo per questo tipo di gestioni e il 19 febbraio 2018 altri 23.000 euro. Comunque resta obiettivo di questa amministrazione quello di, per quanto possibile, chiudere il centro di accoglienza di Pararolo, in quanto sia come locazione sia come possibilità da parte dei migranti di integrazione non si presta assolutamente. È una zona infelice, ha un impatto notevole sulla cittadinanza perché il 10% della popolazione adesso è di migranti, per cui
va bene. Prego consigliere Gozzi, soddisfatto o insoddisfatto?
Quindi
Grazie, passiamo al punto numero 14, interrogazione del consigliere Valentina Muraro, presentata nella data 19/7/2018, relativa al sito comunale. Prego, consigliera.
Sì, sindaco, posso dire una cosa? Mi scuso, ma come sempre il microfono non funziona. Un appunto, io ho visto che se è il caso di affrontare l'argomento, altrimenti l'ho rimandato. Io ho visto che c'è una documentazione relativa allo SPRAR, quindi avete partecipato a un progetto con il signore in alto per cercare di dare un'altra soluzione, diciamo, alla presenza di diversa comunità in questa cosa. Tra l'altro, se il segretario vuole prendere nota di questa cosa, io ancora il 16 giugno avevo chiesto la documentazione che mi è stata presentata e quindi gentilmente. Molto gentile. A parte questo, ecco, vi chiedo, questo argomento pensate di affrontarlo ancora o è ancora troppo presto e magari affronterete più avanti?
È ancora troppo presto, lo affronteremo più avanti, quando avremo delle certezze. Prego, consigliere Murano. Bene, grazie. Allora, sentite, siccome al di là delle risposte la cosa migliore è quella di andare a vedere il nostro sito e che ci capiamo un attimo, perché la difficoltà di entrare in un sito è direttamente proporzionale alla capacità di capire e di navigare dentro un sito. Nel senso che se ci vado io non ci capisco niente e posso avere difficoltà, ma non sollevo un problema politico tanto per capirci perché io non sono capace di capire. No, aspetta, aspetta. Adesso non è una critica all'interrogazione, però insomma, vabbè. Allora, quando io ho ricevuto la lettera ho dato mandato subito agli uffici di dare in debita risposta e di informarmi. Gli uffici mi hanno dato tutte le assicurazioni, ho voluto capire come è strutturato il nostro sito, cioè nel senso dal punto di vista di determine, di delibere, eccetera, per cui è questo. Allora, uno cerca cosa? Una delibera, una determina? Certo, deve sapere che deve entrare nell'albo pretorio. Uno è tenuto a saperlo o non saperlo, non lo so, però insomma la procedura è qui. Se uno entra nell'albo pretorio trova tutte le determinazioni e deliberazioni. Specifico, non l'abbiamo aggiornato perché c'era l'interrogazione, cioè non è stata una cosa strumentale, perché a me interessa capire per eventualmente se abbiamo fatto degli errori di correggerli. Qua ci sono tutte le delibere che sono abbastanza, cioè 19 del 7. Vero che siamo la settimana scorsa, ma non mi pare che questo sia ritardo. Mano a mano che sono pronte vengono pubblicate e su questa parte. Poi c'è il ragionamento che delibera di consiglio, vogliamo dire di consiglio, cioè ditemi voi come. No, ma non è fatalità, sapete, cioè, non è come dire che l'abbiamo fatto perché ci è arrivata l'interrogazione. È così. Perché gli uffici lo fanno, ci potrà essere una delibera che incontra magari difficoltà nell'essere redatta, nell'essere trascritta, eccetera, e può darsi che si arrivi a qualche settimana di ritardo, ma no. Allora, dopo cos'altro c'è? No, no, scusa, dottoressa, al microfono, che si venga registrato.
Sì, qui ci sono praticamente le pubblicazioni delle delibere ed una volta che il termine di pubblicazione è scaduto, il sistema le toglie. Quindi questo forse può trarre in inganno. Allora io devo entrare, ripeto, per vedere il tutto. In albo pretorio, qui c'è scritto determinazioni e deliberazioni dal 2016. Delibere di giunta, tac, le ultime, 19 luglio, perché la giunta si riunisce il giovedì, durante la settimana le delibere vengono elaborate, vengono poi il giovedì successivo controllate e firmate dal segretario comunale e il giorno successivo, quindi il venerdì, in linea di massima vengono pubblicate. Quindi passano 8 giorni. Sono qui.
Adesso cercheremo di migliorare perché capisco che non è immediatamente necessario passare la parola. Torniamo sul discorso registrazione che può aver entrato negli anni.
Oh, sì, potrebbe anche essere che uno entra qui e magari.
C'è scritto registrazione, no?
Ah, ora... no, scusate, no, albo pretorio. Il discorso della registrazione si può anche spiegare meglio il consigliere Rappo, no? Magari che ne abbiamo parlato proprio in questi giorni.
Allora, la registrazione avviene solo per poter andare dentro nella parte amministrativa del sito e andare a caricare documenti, articoli, modifiche, quindi ognuno quelli che sono preposti a fare questa attività possono andare a entrare, a registrarsi, cioè sono già registrati, entrano e vanno a modificare. Volevo premettere anche che è in corso da che ho poco tempo io e con Stefano Bedin, anche l'aggiornamento del sito internet, c'è già una bozza, non vale neanche la pena mostrarvela, però comunque è fatto più a blocchi, insomma, eccetera. Può essere che poi lo variamo, quindi a vedere. Comunque esiste già in bozza un sito per cui cercheremo di fare le cose più immediate, intuitive possibile. E questo sito risale ancora.
Ecco, per cui fate queste premesse, al cittadino è stata data una risposta il 24 maggio 2018 perché si pensava che dal momento che era evidente che c'era questo misunderstanding, cioè e avendo dato la, non pareva che fosse un problema di natura politica, cioè non è che sì, per cui sinceramente allora è vero. Era stato scritto che era indirizzato anche al segretario comunale capogruppo di maggioranza e minoranza, però noi abbiamo agito in questo modo, per cui non per nascondere niente a nessuno, ma perché davamo per risolto il problema e superata la questione. Tra le altre cose, per cui, per carità, se dopo in futuro si vuole seguire rigidamente questa sequenza, cioè molto volentieri, non c'è nessun problema. Faccio presente che come tutte le cose sono migliorabili, soprattutto per rendere accessibili anche a chi, ripeto, come me non ha una grande dimestichezza a navigare nei siti. Però tenete presente che questo è il sito del Comune di Orcugnano, che è così da non so quanti anni, cioè noi non ci abbiamo messo mano, non l'abbiamo modificato. A dire la verità, come diceva il consigliere Rappo, ci siamo riproposti di semplificarlo, di renderlo più immediato, di renderlo più comprensibile, però il consigliere Rappo lavora gratuitamente e ovviamente come tutti quelli che lavora gratuitamente, lavora, dedica il tempo nei ritagli che la sua vita professionale e la sua vita privata gli permettono e dobbiamo solo ringraziarlo. Ecco, questa è un po' la risposta che spero sia colga il senso della domanda e dell'interrogazione presentata da lei. Prego, consigliera. sono già ufficiali se presentate in consiglio. Sono già ufficiali. Sentite, siccome qua c'è il consigliere Zanotto, che è colui che subentrerà la dimissionaria, non è all'ordine del giorno, non è... Io chiedo al segretario se possiamo fare subito la surroga, in modo che possa prendere posto subito, oppure lo facciamo al primo punto all'ordine del giorno del prossimo consiglio. Scusa, se lo presenta il segretario è già ufficiale il documento.
Siamo già così ora. Nel senso di tutti i consiglieri si può aggiungere un ulteriore punto all'ordine del giorno, è una procedura un po' insolita, però con il consenso di tutti può aggiungere un punto all'ordine del giorno.
Sentite, allora pongo alla vostra attenzione e alla votazione di aggiungere, alla luce di questa improvvisa, cioè nel senso che lei mi aveva avvisato ovviamente, però pensavo di essere più avanti, queste dimissioni. Allora, noi abbiamo due alternative, o lo surroghiamo adesso invitando il consigliere Zanotto a proclamandolo consigliere, oppure il prossimo consiglio è il primo punto all'ordine del giorno, perché il consiglio non può riunirsi se non con un numero perfetto. Allora, io, vista la questione, vista anche che un consigliere ha diritto di informarsi, di accedere agli uffici tecnici, a tutti gli uffici, non uffici tecnici, se siete d'accordo, aggiungerei questo punto all'ordine del giorno, surroga dimissioni consigliere Muraro Valentina con proclamazione del consigliere Zanotto Paolo. D'accordo? La formula è giusta, segretario? Bene. Allora pongo in votazione, chi è favorevole pregate alzare la mano. Mi pare no, unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Bene, adesso acquisiamo. Allora, invitiamo il consigliere Zanotto a sedersi nei tavoli del consiglio. Ah, votiamo la surroga. Bene. Avete capito cosa ha detto il segretario? Ah, io ti chiedo. Ripeta, consigliera.
Avete appena votato per aggiungere un punto all'ordine del giorno, che era appunto la surroga del consiglio dimissionario. Abbiamo acquisito in questi istanti la dichiarazione consegnata materialmente dalla consigliera dimissionaria, che dall'acquisizione delle dimissioni non è più consigliera, tra virgolette. E adesso dovreste votare la surroga del consigliere, la surroga del primo dei nominati. È qui presente, se non ho capito male, e dichiarando che non sussistono cause ostative, cioè al momento della presentazione della candidatura il candidato ha già attestato che non sussistono cause ostative di incandidabilità, ineleggibilità, eccetera. Quindi dovreste semplicemente confermare, come avviene per tutte le surroghe, votando a favore, questa insussistenza di cause ostative.
Consigliere, non è che abbia fatto qualcosa nel frattempo, che è rapinato, rubato, trafficato, no? Va bene. Allora, se siete d'accordo, votiamo la surroga.
Viene anche dichiarato da tutti i candidati che non sussistono le cause ostative. Normalmente non c'è la possibilità di verificare materialmente tutte le cause, vengono autocertificate al momento della candidatura. Giustamente il sindaco ha chiesto se erano emersi nuovi elementi, e il presente, primo di noi eletti, per le vie brevi ha confermato che non ci sono novità da quel punto di vista.
poi io redigerò un processo verbale, grazie, redigerò un processo verbale che è esattamente il testo canonico di tutte le surro.
Allora possiamo procedere? Allora votiamo la surroga del consigliere Zanotto Fabio al posto della consigliere Morano Valentina, non prima di averla ringraziata della presenza. Complimenti perché in questi anni è diventata mamma qua durante la sua attività di consigliere comunale, quindi per quanto poco, nonostante il suo vicino di banco, comunque ha dato una gioia anche a tutti i colleghi di consiglio. E detto questo, grazie per quello che ha fatto, migliori auguri per la sua vita privata, per il suo lavoro, per la sua famiglia. Grazie.
Auguri, auguri.
Premesso ciò, caro consigliere, votiamo l'entrata, la surroga, la sua elezione a convalida del suo ruolo di consigliere comunale. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Unanimità, immediata eseguibilità, così lei da stasera è già consigliere comunale. Chi è favorevole è pregato ad alzare la mano. Mi pare tutti. Unanimità, per cui, caro consigliere, buon lavoro e auguri. Bene, con questo, detto ciò, dichiaro chiuso il Consiglio Comunale. Grazie a tutti, saluti, buona serata.